Web Radio, Italy Web Radio, Italy Web Radio.
Amici di Italy Web Radio, ancora buonasera e ben trovati. Io sono Max Marzilli, questa è la nostra rubrica 50 sfumature di creatività, che oggi rivolge lo sguardo a una scrittrice. Lo sapete, noi ospitiamo scrittrice, attori, pittrice, tutti quelli che hanno a che fare con una forma di arte, qualunque essa sia. Oggi scrittrice, una scrittrice che possiamo anche dirlo, abbiamo conosciuto tramite un'amica in comune, che è Maria Pia Nocerino. Allora io vado a salutare la nostra ospite, che è Sonia Sacrato. Sonia, buonasera e benvenuta su Italy Web Radio.
Buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Allora, Sonia, per cominciare il nostro programma, io chiedo ai miei ospiti di fare una presentazione articolata, quello che sia, dello scrittore, in questo caso della scrittrice. A te la parola.
Cioè, dovrei dirti chi sono, che rientra un po' in una di quelle domande a cui si fa sempre fatica a rispondere: chi sono, dove vado, chi paga la pizza, non si trovano mai le risposte adatte. Come scrittrice potrei dirti che sono una persona che si guarda intorno e cerca di spiegare poi quello che vede, il mondo come gira, attraverso a spiegare e spiegarsi attraverso quello che scrive. Per cui sì, scrivo gialli che di norma hanno a che fare con delle cose che io invento, ma che gettano le basi su un contesto reale, come in questo caso si parla della mia Padova e quindi di come si vive questa città e di quello che si respira in questa città, oppure mi appoggio a dei fatti di cronaca realmente accaduti. E questo, se vogliamo, è per dare una prospettiva diversa da quella che si ritrova sempre nei telegiornali. Questo come autrice. Poi come persona sono una persona simile a molte altre, nel senso cerco di lavorare, ho tipo 3 lavori, ho 3 gatti e una mamma a cui faccio un po' da mamma, e quindi poi imbarca meno un po' in questi impegni.
È interessante il fatto che tu abbia 3 gatti e 3 lavori, quindi in teoria è come se avessi scelto un gatto per ogni lavoro, e questa è una cosa che poi potresti anche rispondermi che effettivamente è così, ma non è così. Tra le tue caratteristiche, che sono scritte un po' ovunque su internet, tu ti definisci Torino dipendente. Perché questa Torino dipendenza?
Questa era una cosa che era nata con l'uscita della mossa del gatto, e Newton praticamente aveva inserito all'interno della mia biografia, perché la trilogia del gatto, che sono i primi 3 libri che io ho scritto, hanno a che fare con Torino e il Piemonte. In realtà poi sì, ho molti amici a Torino. Io ultimamente dico sempre che ho un pezzo di cuore che dorme tra le ginestre, perché ho tantissimi amici a Napoli e quindi non seguo proprio i confini. Ho più amici sparsi per lo stivale che quelli che poi mi girano intorno in città, quello sì. Quindi diciamo che quella era una nota che era rimasta dalla trilogia. Cambiando genere di libri forse riuscirò a cambiare anche quel dettaglio.
Bene, una descrizione che possiamo completare dicendo semplicemente: perché 3 gattoni nati per delinquere? Cosa fanno i tuoi gatti?
Perché sono delle pesti. Allora, io ho portato a casa i Kiss, io li chiamo i Kiss come il gruppo rock, perché sono bianchi e neri. Li ho portati a casa dal gattile nel 2017, dopo che era mancata la mia gatta storica, quella con cui sono cresciuta, che era una persiana che se n'è andata, o meglio ho dovuto accompagnarla sul ponte dopo 20 anni di convivenza, e quindi ho portato a casa questi 3 cuccioli di quasi 2 mesi e mezzo, ed è stato come passare dalla casa di riposo all'asilo d'infanzia. Mi hanno demolito casa, ho dovuto far sparire le piante, ho dovuto far sparire tutto ciò che era fragile perché non si salvava niente. Ogni giorno c'era un ragatti con le combinate, trovavo pezzi e cocci di quelle che erano i suppellettili sparsi per case, quindi erano veramente, sembravano tre teppisti. Adesso cominciano ad avere anche loro un'età e quindi sono un po' più tranquilli.
Beh, perfetto, quindi vuol dire che sono diventati quasi anziani e quindi loro adesso passano il tempo a farsi coccolare e ad essere praticamente tranquilli a dormire. Allora, tu parlavi di una trilogia, oggi su quale sì. ci concentriamo? La mossa del gatto?
No, che direi di concentrarci sull'ultimo, quello uscito il 9 di marzo. Sono uscita con la casa editrice Ugo Mursia Editore, con un romanzo giallo completamente ambientato a Padova. Sì. E si intitola Dalla parte sbagliata si muore. Il fatto di cronaca su cui si appoggia e di su cui vado a poi costruire la mia di storia sono stati i due omicidi infatti per mano di Michele Profeta qui a Padova nel 2001. Abbiamo avuto anche noi il nostro cosiddetto serial killer. E partendo da quell'evento ho ricostruito una storia simile, ovviamente non uguale, ma che richiamasse appunto quei fatti, quel periodo.
Beh, questa è una scelta su un fatto di cronaca che ti ha appassionato oppure è talmente importante che tu hai voluto dargli la tua impronta?
Allora, scegliere sempre un fatto di cronaca su cui appoggiare la mia storia è una scelta mia intanto stilistica. Quando tu entri in un ambiente come quello dei giallisti, dove sono più gli scrittori di gialli che i lettori di gialli, cerchi di trovare un po' il tuo marchio di fabbrica, diciamo così. Io sono riconosciuta un po' come quella dei gatti, sono la giallista dei gatti perché io ci devo mettere necessariamente un gatto dentro alla storia. Se no non sono contenta, e il fatto di cronaca su cui in caso di curiosità sia anche abbastanza facile andare a reperire delle informazioni. In più in questo caso nel 2001 Profeta andava a cercare le sue vittime tra gli agenti immobiliari e io in quell'anno lavoravo in un'agenzia immobiliare e di conseguenza questa cosa mi è passata veramente molto molto vicino, tanto che si faceva chiamare Pertini, il signor Pertini chiamò la mia agenzia una sera, solo che fu talmente tanto arrogante, antipatico e indisponente che decisi di non dare seguito e quindi non fissare ulteriori appuntamenti a questa persona. Materialmente ho preso questo foglio, l'ho appallottolata dove avevo scritto Pertini e un numero di cellulare e l'ho cattato via mandandolo a quel paese. Per usare un eufemismo, e quel sabato che io avrei dovuto portare questa persona a vedere un appartamento di cui io non avevo le chiavi, è uscito il collega di un'altra agenzia immobiliare in appuntamento con lui ed è quello che è stato ritrovato poi la domenica mattina dalla sua fidanzata e esanime con tre colpi di pistola alla testa. Capisci che se ti passa così vicino prima o poi in uno dei tuoi romanzi questa storia deve venire fuori.
Giusto quello che hai detto. E, tornando un attimo ai gatti, devo dire che nella copertina sì. anche dalla parte sbagliata si muore, e, con dei colori molto particolari, penombra, finestre illuminate dal giorno, hai messo in rilievo proprio il gatto e una tazzina di caffè, quindi il gatto c'è sempre in quello che è praticamente il tuo percorso, anche perché gli altri che tu hai scritto appunto riguardano direttamente i gatti. Senti, allora le canzoni che io faccio scegliere ai nostri ospiti oggi sono belle canzoni, sono canzoni importanti. Allora cominciamo con la prima, scegliamo quella di Peter Gabriel, perché?
Lo chiedi a me perché? Scusami che ti sentivo
certo,
male.
No? Anche perché, perché i brani che scegli sono, che io ti faccio scegliere sono tuoi. Perché Peter Gabriel?
Certo. Perché io ho mille e credo più difetti, Però un pregio che mi riconosco è quello di essere caparbia e anche un po' ostinata nei limiti del possibile. E quindi quando voglio ottenere qualcosa non difficilmente mi arrendo, e quando riesco a ottenerla, come dice lui con molto entusiasmo nella canzone, il suo cuore fa boom 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 e lo fa anche il mio. E quindi quando ottengo una vittoria o riesco a guadagnarmi qualcosa per cui ho sudato parecchio, quella è la mia colonna sonora, l'ascolto sempre.
Ecco, allora noi ascoltiamo il brano del nostro primo ospite, che è Peter Gabriel, e poi torniamo a parlare con la nostra ospite, che vi ricordo oggi è Sonia Sacrato. Tra poco.
Connection I should cut. I was feeling
Eccoci ancora tornati, eravamo avvolti nella sonorità musicale del grande Peter Gabriel, ma state con noi perché le altre due canzoni scelte dalla nostra ospite sono altrettanto importanti e soprattutto molto significative. Allora, stiamo dialogando con Sonia Sacrato, che è la nostra ospite di oggi, autrice del libro Dalla parte sbagliata si muore, sottotitolo Padova, l'amore non salva e la vendetta non si ferma, scritto per Murzia, editrice nella serie Giungla Gialla. Abbiamo capito che stiamo parlando di un giallo, adesso vorrei che tu entrassi un po' nei particolari senza spoilerare di cosa stiamo parlando. Si parla di Padova, di un qualcosa che è successo, in cui tu però riesci a dare un'interpretazione molto importante. Come ti è venuta l'ispirazione per questo film? Per questo libro?
Beh, spero che qualcuno possa piacere al punto di farci un film, non direi di no.
Sarebbe un sogno quello.
Dico,
sarebbe un sogno fare un film.
Veramente, avrei già anche un paio di attori, come dicono un po' tutti, in testa. Da poter suggerire. Allora, finito appunto quello che ti dicevo, la trilogia del gatto, come autrice uno dice ok, ti trovi a un bivio, o fai un quarto libro sempre con i soliti personaggi perché sei tranquilla del fatto che ormai hanno fidelizzato un rapporto con i lettori, li sai che piacciono, o cominci una nuova sfida. Alle volte si rischia di perdere qualcosa perché magari ci sono quei lettori che si sono fissati o comunque innamorati dei protagonisti precedenti, fanno fatica ad accettare i nuovi. Però io cominciavo a sentirmi un po' stretta all'interno di quel contesto e quindi ho già detto cerchiamo qualcosa di nuovo e cerchiamo qualcosa di diverso. Io non riesco a fare troppi schemi o avere uno schema definitivo prima ancora di cominciare a scrivere. Io inizio a scrivere delle immagini e poi vedo cosa mi dicono. Comincio a scrivere di un personaggio, vediamo se comincio a parlarne, perché poi io i personaggi di cui racconto me li ritrovo nella testa, che mi raccontano a loro volta la loro storia. Io ho parlato con la psicologa, mi ha detto che non è un disturbo della personalità, capita alle persone creative. Questo l'ho trovato molto rasserenante. E quindi ho iniziato a parlare di Diana, che è la mia protagonista femminile, che è una donna che ha qualche anno in più dei 40 e qualcosina in meno ancora dei 50 e che quindi si ritrova ad avere a che fare con quelle che io chiamo le paturnie legate a questo momento transitorio della sua età. Tra l'altro lavora in partita IVA e quindi comunque non è una persona tranquilla e sfido anche chiunque sia in partita IVA a essere tranquillo poi in questo periodo. Ha incontrato un ispettore di polizia di Napoli, trasferito d'ufficio per motivi di sicurezza perché a Napoli qualcuno gliel'ha giurata e quindi il questore di Napoli l'ha trasferito al nord per metterlo in sicurezza finché alcune indagini devono avere il suo corso e quindi conosce questa persona, nasce una sorta di rapporto non meglio definito e che comunque non si capisce che strada possa prendere, e nel mentre si ritrova anche coinvolta in un'indagine che è proprio questo suo ispettore a dover portare avanti. E si ritrovano entrambi in ritmo serrato con degli omicidi e un ricatto che viene rivolto allo Stato, proprio come capitò nel 2001, ovviamente con tutti i mezzi aggiornati ad oggi, nel senso che non ho mai capito come volesse farsi pagare Michele Profeta quei 12 miliardi di lire che chiedeva per smettere di uccidere le persone. Però il nostro killer, quello del libro, chiede 12 miliardi di dollari in criptovalute, quindi siamo effettivamente nel 2023-2024 e quindi c'è questa storia di un po' di, non la chiamerei passione, di sentimento che si mescola alla parte gialla e quindi a questo susseguirsi di omicidi che fanno trattenere un po' il fiato, e forse mi fermo qui perché sennò spoilero troppo.
Esatto, sì, effettivamente è vero, perché poi alla fine dei conti noi, il nostro intento è quello di far conoscere un prodotto, perché è giusto che sia così, ma dall'altra parte c'è anche il discorso che dobbiamo dare una, come dire, un senso al fatto che io possa andare a comprare questo libro, quest'anzi questa tua creatura. Che emozione ti dà produrre qualcosa che poi tu sai verrà letto dalla gente? Hai un piacere fisico, un piacere mentale, cioè quando metti proprio l'ultimo punto prima della realizzazione su carta o su ebook del tuo lavoro?
Allora, io dico sempre che poi la parte più bella è il viaggio. In questo caso io sono stata affiancata, a parte dal mio editor che poi rimette insieme i pezzi dei miei pensieri, Roberto Tossani, che per me è sostituibile, ma per tutto ciò che è la parte investigativa mi ha aiutato, mi hanno aiutato due poliziotti del commissariato di Pompei, il sovrintendente Beniamino Catalano e l'ispettore Francesco Paolo Reste. E quindi soprattutto anche con Beniamino io mandavo tipo puntate di Netflix, una mail quasi tutte le sere dove c'era il capitolo che avevo scritto, perché dovevano aggiustarmi la parte investigativa, perché se gli investigatori mi sbagliano qualcosa il capitolo successivo deve essere coerente, quindi dovevo aggiustare il tiro. E quindi c'erano le sere in cui Beniamino magari mi scriveva sei in ritardo con la mail, io le stavo scrivendo, poi scrivevo e dicevo no, queste cose capitano solo su CSI, e quindi ritorna indietro e riscrive il passaggio. Ci siamo fatti di quelle risate con i due poliziotti e mi hanno accompagnato praticamente per tutti i 5 mesi più importanti, diciamo più grossi della stesura, e quello mi ha divertito tantissimo e sono i ricordi che più mi porto dentro. E altra emozione che posso dirti, l'ho vissuta non più tardi di ieri, quando una signora mi ha scritto un messaggio su Instagram dicendomi che ha letto la trilogia, cioè i libri precedenti, finché era ricoverata in ospedale, quindi per un tempo anche relativamente lungo, e che ho fatto una compagnia incredibile e nonostante stesse male riusciva a ridere. E io credo che ci siano cose che possano rendermi, siano poche cose che possono rendermi più orgogliosa di così. Nel certo. Senso, un premio ti rende orgogliosa, ma non ti dà l'emozione di dire sono stata un sostegno per qualcuno che in quel momento, pur non conoscendolo, ne aveva bisogno.
Sì, io posso fare delle considerazioni sul fatto che tu in questo libro, che poi è un romanzo giallo, dove tu però hai avuto la capacità, e questo ti fa onore, di prenderli, di miscelarli insieme, ma nella stessa maniera, non dando spazio di più a uno o di meno a un altro. E poi hai avuto un ritmo che poi alla fine ha portato alla scoperta di questo finale, un po', come dire, tutti siamo rimasti increduli per quello che è successo, ma più che altro per lo stupore, per un finale che noi non possiamo dire, perché sennò poi la gente non lo compra, e non è questo sicuramente il nostro intento, anzi noi dobbiamo fare il contrario. E volevo praticamente concludere questo mio discorso dicendo che in questo giallo tutto sembra andare nel verso giusto, c'è tutto, c'è un po' di stile, c'è personaggi molto ben calibrati e scelti, e soprattutto anche delle location, delle ambientazioni molto particolari. Quindi devo farti i complimenti, perché in questa tua creatura c'è il giusto mix di ogni cosa, a partire anche dal suspense per finire poi a quello che si scopre leggendolo, anzi vivendolo. La seconda canzone che hai scelto qual è, perché?
Il Cuoco di Salò di Francesco De Gregori, perché nel 2001, in quel gennaio, era una delle canzoni pilota che presentavano quello che poi era l'LP che era in uscita, e quel famoso sabato dove il profeta è andato da una parte e io sono andata dalla parte opposta, e mi ricordo che nel pomeriggio ero in auto con l'allora compagno e mi ricordo che stavo andando verso il mare, quindi stavo guardando un tramonto e c'era questa canzone di sottofondo che diceva dalla parte sbagliata si muore, e, in una bella giornata di sole, e io l'avevo vissuta la bella giornata di sole, mi era andata bene, però mi ero trovata dalla parte giusta. E chi invece si è trovato il sabato mattina dalla parte sbagliata non ha avuto la mia stessa fortuna. E quindi quella canzone me la porto sempre addosso, e devo ringraziare veramente l'editore perché ha scelto di mantenere il titolo che avevo dato io quando ho iniziato la stesura del romanzo. Non capita sempre,
infatti,
però questa volta mi è andata bene.
Ascoltiamo Il Cuoco di Salò e poi torniamo a parlare con l'ultima parte della nostra rubrica con la nostra Sonia Sacrato. A tra poco.
Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose, e il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famose che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare, quanti pesci potrei cucinare stasera? Anche un cuoco può essere utile in una bufera. Anche in mezzo a un naufragio si deve mangiare. Che qui si fa l'Italia e si muore dalla parte sbagliata, in una grande giornata si muore. In una bella giornata di sole, dalla parte sbagliata si muore. E alla sera, da dietro a quei monti, si sentono colpi non troppo lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare. Che qui si fa l'Italia e si muore dalla parte sbagliata, in una grande giornata si muore. Bella giornata di sole, dalla parte sbagliata si muore. In una grande giornata si muore, dalla parte sbagliata, in una bella giornata di sole. Qui si fa l'Italia e si muore.
Italy Web Radio. Siamo su internet www.italywebradio.it. Vieni a trovarci. Beh, la canzone e anche l'autore sicuramente importanti, quelli che abbiamo ascoltato qualche istante fa, ma adesso noi ci preme tornare a parlare con la nostra ospite di oggi, Sonia Sacrato, la scrittrice Sonia Sacrato, che con il suo libro che si chiama Dalla parte sbagliata si muore, Padova l'amore non salva e la vendetta non si ferma. Sonia, sei ancora con noi?
Sì, sono ancora qui.
Ok, allora. Siamo arrivati all'ultima parte della nostra programmazione con delle domande che si ripetono standard per tutti, a prescindere da chi abbiamo come ospite. Prima però di fare queste ultime due domande, io voglio parlare un attimo con te dell'ambientazione a Padova, perché tu descrivi una città a volte problematica, a volte invece... non solare, perché voi con il, non è che avete molto sole, quindi, ma è una battuta. E, Padova, nel libro in maniera importante, perché?
Perché mi piaceva che ci fosse. Dopo aver appunto nella trilogia aver parlato parecchio di Torino, volevo parlare di casa mia. E io poi ho questa passione che quando trovo un libro scritto bene da qualcuno dove magari mi parla di una città o è ambientato in una città che ho conosciuto, mi piace l'idea di camminare per le strade e immaginarmi i personaggi che si muovono. Ti faccio un esempio: io sono stata a Napoli una settimana in vacanza e soggiornavo nel quartiere di Chiaia, dove c'è la scalinata di Massimo Troisi, che si vedeva anche all'interno di uno dei suoi film, dove c'era lui insieme alla Lorena che parlavano seduti sui gradini. E io, quando passavo per quella scalinata, schivavo sempre il posto dove ipoteticamente per me potevano essere seduti questi due ancora a parlare. Quindi, nella mia mente... vedo questa immagine, e quindi io scendevo questa scalinata per andare a fare la mia passeggiata e vedevo Troisi e Elena Arena che parlavano. E quindi anche ripercorrere Padova attraverso gli occhi di Diana o attraverso i finestrini della Pipo color canna di fucile che usano come autocivetta i due poliziotti, per me significa che l'autore, se un lettore che sia concittadino o meno decide di passare per il centro storico e guardarsi intorno, se passa davanti alla tomba di Antenore, dice: ah sì, qui è passata Diana, si è fermata a fare una video chiamata con il suo CDA emotivo, ossia le sue migliori amiche. Poco più avanti c'è Piazzetta Palatucci con la questura, il questore che guarda fuori dalla finestra e guarda la piazza dove si muove il traffico mentre sta prendendo delle decisioni che sono vitali per la città in quel momento. E quindi mi piaceva dare un respiro anche a non una scenografia, per renderla a sua volta come protagonista. Spero di esserci riuscita bene.
Ci sei riuscita in maniera importante. Allora, la prima delle due domande che io pongo a tutti è questa. Hai un paio di minuti per rispondere. Allora, mi devi convincere perché io debba investire parte del mio patrimonio in soldi per comprare questo libro. Perché lo devo fare?
Perché... che bella domanda. Buttarla sul drammatico, devo mantenere tre gatti? No, non funziona. È melodrammatico. Perché è una storia, mi è stato detto da chi ha redatto la prima recensione, che si è ancora letta poco, nel senso non sembra, come diceva Samuele Bersani, una storia che sia il riassunto di mille altri riassunti. C'è un'indagine psicologica di criminologia piuttosto approfondita, ma ci sono anche delle storie di amicizia e delle risate. E oggi come oggi, secondo me, abbiamo anche bisogno di ridere, di sorridere un po'. In termine tecnico sarebbe un cozy crime. È un crime che finisce con una sorta di, diciamo, di lieto fine, quantomeno non va a ravanare nell'umido e nello splatter. Per cui secondo me dà la possibilità di riflettere, di rivivere una parte di storia che è rimasta nella nostra cronaca, ma anche di sorridere anche un po' delle paturnie, dei difetti che abbiamo tutti, perché il personaggio ha cercato di renderli molto vicini a quello che siamo e non il classico personaggio idealizzato che ti sembra sempre di guardare, come dicevamo, diciamo fuori scena, parlando di Michelle Pfeiffer, che per me è inavvicinabile. Diana potrebbe essere tranquillamente il mio alter ego in realtà, okay. E quindi è una persona vicina a tutti.
Ok, sei stata abbastanza, come dire, convincente. Ultima per questa programmazione di oggi, ma Sonia Sacrato, tre lavori e tre gatti, una mamma, ma da grande ha deciso cosa vuol fare o ancora in fase di studio?
Vuoi la verità o una diplomatica bugia?
No, voglio la verità.
Allora.
E poi voglio anche la diplomatica bugia.
Allora, partirei con la diplomatica bugia. Okay. Aspetta che imposto la voce da persona seria. Ti ringrazio di avermi fatto questa domanda che mi permette di affrontare un tema a me caro. No, non ci riesco, guarda, non riesco. Ti passo direttamente alla verità nuda e cruda com'è. Io ho quasi 50 anni, mancano poco meno di 2 mesi, e ho ancora le maxi felpe, ho ancora i jeans strappati, il piercing sul naso, ho diverse persone che mi girano intorno, non ultima un armocromista, si dice che ci vuole la laurea solo per riuscire a dirlo, che mi guarda e mi fa, perché dire no le fa fatica, e no, mi sento ancora a dover ancora decidere effettivamente cosa fare davvero. Mi piacerebbe continuare a scrivere, a trovare sempre più tempo per scrivere e magari sì, una stabilità, diciamo, di vita a cui ambisce anche Diana, essendo anch'io in partita IVA. Però dai, sono dell'idea che insomma ogni tanto anche la Divina Provvidenza ci metterà il suo.
Bene. E penso che sia stata una risposta talmente consona a quello che è il tuo personaggio, anche quando hai impostato la voce, che effettivamente uno può pensare che farai belle cose da grande, perché sei ancora nel pieno della tua vita, non avendo ancora 50 anni, perché non è che a 50 anni poi uno non è nel pieno della vita, anzi, però sai,
okay.
Poter dire di essere nei 40 e non nei 50, che non cambia nulla, però fondamentalmente avvengono delle mutazioni molto importanti. Allora, è stata una piacevole chiacchierata, secondo me, spero anche per te, e ti chiedo di darmi una spiegazione per Elisa, tua per sempre, e poi naturalmente passeremo ai saluti. Prego.
Tua per sempre è l'ultimo brano che si ascolta, che viene citato all'interno del romanzo, perché io associo tantissimo la cronaca ma anche la musica, perché fa parte della mia vita. Io non riesco a stare quasi mai in silenzio, ho sempre la radio accesa anche quando scrivo. Preferisco ascoltare Ezio Bosso, perché è un maestro caro al mio cuore ed è la colonna sonora di tutti i miei romanzi. Però in una scena in particolare c'è la radio che si accende, l'autoradio che si accende, e la protagonista si trova ad ascoltare proprio le note di Tua per sempre di Elisa.
Bene, e quindi è il modo più bello per chiudere questa intervista, questa tua spiegazione del perché di questa canzone. Perfetto. Sonia, è stato veramente un piacere per quanto mi concerne, spero anche per te. Vi ricordo
tutto mio, sì,
che ho parlato con Sonia Sacrato, Dalla parte sbagliata si muore, Padova, L'amore non salva e La vendetta non si ferma. Sonia, ti ringrazio, in bocca al lupo per tutto e buona vita.
Viva il convento e mare calmo anche a te.
Finisce qui 50 sfumature di creatività, alla prossima puntata da Max. Buona serata.
Amore mio, ti aspetto sempre, cosa è stata vana. Del resto non mi importa niente, se questa notte ancora chiama, se serve per sfiorarci ancora. Il suo rimpianto dura una vita intera. La nostra storia è complicata, ma dico non si può sbagliare. Questa città si è illuminata quando ci ha visti lì a parlare. C'è chi si stringe, chi si perde, comunque vada resto tuo per sempre. Tanto resto sono stata, ritroverai chi sono adesso, in questo viaggio sono andata, se siamo qui ci sarà un senso, vedrai che il tempo non ci prende, comunque vada resto tua per sempre, tanto resto tua per sempre. Ci prende, comunque vada, resto tua per sempre. Tanto resto tua per sempre. Non so mentire al cuore.
Italy Web Radio, sempre con te.